ringrazio dell'invito e mi scuso fin d'ora con voi di non poter assistere ai lavori fino al loro termine, ma ho molto apprezzato l'intervento precedente, mi è sembrato ampio e molto impegnato anche sulle questioni che ora tu ricordavi. Permettetemi due battute così in generale sull'argomento anche del vostro codice e poi però affrontare una questione più concreta che mi sembrava messa tra parentesi nell'intervento del dottor Bianco, che invece io ritengo essenziale, una questione di carattere più politico, diciamo, politico nel senso dell'organizzazione del settore del servizio sanitario italiano. Ma io credo davvero che voi siate nel mainstream, insomma, nella corrente fondamentale del dibattito culturale medici, la professione medica, al cuore dei temi più rilevanti del dibattito culturale contemporaneo, problematiche di enorme fascino e di enorme impegno. La scienza e la ricerca biomedica stanno progredendo e sviluppandosi in modo strepitoso. Saranno certamente gli investimenti fondamentali anche nel campo dell'industria farmaceutica del domani. La competizione tra i paesi che avviene sempre più sul piano della knowledge economics, cioè di tutta la parte che riguarda appunto la conoscenza, ricerca, la competizione tra i paesi avviene essenzialmente in questi campi e all'interno di questi settori. Sono settori e campi che investono problemi culturali ed etici straordinari. Io ho letto rapidamente il vostro codice ed permettetemi, certamente insufficiente riguardo a questi temi, ma non poteva essere diversamente. È chiaro, ripercorre alcuni principi fondamentali, ma necessariamente non può essere un discorso riguardo alle sfide che dovremmo affrontare. L'esperienza insegna che la ricerca scientifica per sua natura tende nel nostro mondo ad essere autoreferenziale. Dobbiamo saperlo questo. Voi siete medici, quindi applicate nel campo della pratica medica grandi processi, grandi scoperte, eccetera. Poi naturalmente la vostra pratica reagisce anche a sua volta, c'è un feedback nel campo della ricerca, non c'è mai scienza e poi tecnica, la tecnica poi reagisce anche sul piano della ricerca, c'è una relazione e comunque sostanzialmente voi praticate, realizzate, incarnate ciò che la ricerca scientifica produce. Ecco, bisogna essere ben consapevoli che la ricerca scientifica nel mondo europeo occidentale, che è diventato il mondo globale, perché ormai c'è un unico sistema sulla faccia della Terra, ci piacciono, per sua natura proprio tende a diventare autoreferenziale rispetto a principi di ordine, diciamo, lato sensu etico. Dobbiamo sapere. E poiché la ricerca oggi non investe aspetti meccanici, investe l'uomo direttamente, sono biotecnologie, biopolitiche, e questo apre prospettive di grandissimo fascino, ma anche drammatiche in tutti i sensi del termine. Drammatiche. Laddove il motto fondamentale della ricerca scientifica è ciò che posso fare, lo devo fare. Questo è il motto. E nel mondo occidentale c'è stato questo sviluppo della scienza, a differenza che in altri mondi, in altre culture, per questo. Ci può piacere o non piacere, ma è così. Nel mondo occidentale lo sviluppo straordinario della scienza e della tecnica, del complesso tecnico-scientifico, è dovuto essenzialmente a questo principio. Ciò che io posso fare, ciò che io posso pensare di fare, ciò che io penso con evidenza, con chiarezza, e e posso realizzarlo, devo realizzarlo. Questa è l'etica del processo scientifico, non so se è chiaro. Devo realizzarlo. E naturalmente, sempre nelle diverse epoche, questo è entrato in rapporto più o meno conflittuale con un senso comune, con un ethos comune, con le pratiche, quelle cioè che entrano direttamente in contatto poi con il soggetto, con la persona. Ecco la delicatezza estrema della professione medica oggi. Perché la professione medica ha, come dire, a monte il clou, il punto più delicato e più rivoluzionario e innovativo della ricerca scientifica in tutta. È quella quindi che esercita la maggiore pressione perché si proceda. Senza ostacoli, in qualche modo scatenata, più che in qualunque altro settore. Voi siete in rapporto con la persona, e essere in rapporto con la persona significa essere in rapporto con un senso comune, con un ethos comune, con una società civile, con una comunità. E quindi da un lato siete quelli che più sentite, avvertite anche tutte le resistenze della comunitas allo scatenamento del processo innovativo tecnico-scientifico, e dall'altro a monte avete questo processo nella sua massima e più, sotto certi aspetti, violenta espressione. Questo è lo straordinario fascino della vostra collocazione culturale, politico-culturale oggi, perché sentite da un lato il punto di massima resistenza e dall'altro il punto di più violenta innovazione, e voi siete in mezzo. Ed è un problema che non si risolve assolutamente a tavolino, ma di cui bisogna avere consapevolezza. E quindi un medico oggi deve essere un medico culturalmente molto attrezzato, proprio anche politicamente molto impegnato, nel senso vero del termine politico. Cioè, che significa? Significa tener conto delle grandi contraddizioni, dei grandi conflitti che appunto in quanto tali non si risolvono mai a tavolino. Perché appunto noi dobbiamo sempre avere la consapevolezza, come insegnava il nostro Vico, che gli uomini fanno certamente la loro storia, perché chi la fa? La facciamo noi, no? Ma quasi mai sanno la storia che fanno. Quasi mai. Poi viene perché? Ma perché è ovvio, perché viene fuori da una tale serie di reazioni e controreazioni così. L'idea che io possa realizzare il mio progetto è semplicemente ridicola, è semplicemente dimostrazione di totale immodestia, perché il mio progetto per realizzarsi deve incrociarsi con talmente tanti altri progetti che è chiaro che viene una cosa completamente diversa da quella che io mi sono sognato. Ed è l'esperienza comune che facciamo tutti. Quindi una collocazione davvero strategica la vostra, che vi deve impegnare culturalmente, eticamente e da un lato con la consapevolezza appunto e la conoscenza che voi dovete avere, lei lo diceva prima, la conoscenza dello stato della ricerca scientifica, di come essa diventa poi quel farmaco, quell'altro farmaco, le tecniche più avanzate, una conoscenza, uno stare al passo con questa rivoluzione permanente che è la scienza attuale, e dall'altra parte una conoscenza delle ragioni per cui la communitas politica, civile, religiosa, può anche resistere a questa rivoluzione permanente. Le ragioni, la persona non è uno strumento a disposizione della ricerca, è persona, e quindi il codice deontologico ha a che fare con questa persona, che va trattata, ne abbiamo parlato tante volte con Scassola, va trattata sempre più come un'unità. Quella cosa lì è quello, non è che ci sono due personaggi divisi, perché non era questa l'idea del Rinascimento, ci sono due personaggi divisi perché uno dice i dei per Urania e quell'altro no, tutto in terra. Questa è stata l'interpretazione idealistica successiva, per cui uno era il trascendente, l'altro l'immanente. No, i due sono insieme e si compongono, ed è un discorso unico, persona incarnata, persona che è carne e sangue, che tratta il medico, ma il medico deve sapere che quella persona è anche mente, anima, e allora c'è anche Platone vicino allo scienziato Aristotele. Sono vanno interpretati come un'unica figura a due facce, non come due persone che stanno polemizzando tra di loro. Questa è un'interpretazione completamente sbagliata, appunto, dalla scuola della... non sono due persone che stanno polemizzando tra di loro. E in qualche modo, da questo punto di vista, può essere il vostro segno, no? Cioè, sapere che la persona è anche mente e anima, non è soltanto una macchina, il corpo come macchina che... E d'altra parte dovete sapere benissimo, siete dei medici, che senza questa rivoluzione, per cui a un certo momento si è detto il corpo è una macchina e la, lo anatomizziamo, sono pezzi, tu curi il fegato, tu la milza, tu i polmoni, eccetera, eccetera, non sarebbe stata la medicina contemporanea. Perché la grande medicina europea nasce da questa idea del corpo macchina, che va avanti per tutto il Settecento. Ora abbiamo compreso tutti i limiti di questo paradigma, no? Ma guai a pensare di poter abbandonare il paradigma specialistico, ultraspecialistico, saremmo dei reazionari. Bisogna combinarlo con un paradigma personalistico. Grande sfida. Medica, perché questo significa anche tecnicalità mediche, perché curare senza abbandonare, appunto senza nostalgie pre-moderne o pre-scientifiche, no? Che ci sono, non a caso, nel mondo contemporaneo. Quante nostalgie magiche ci sono, quante storie sono venute fuori da questo punto di vista. Ecco, senza cadere in nostalgie magiche, però recuperare un modello personalistico componendolo con il modello macchinistico è una sfida culturale incredibile che la medicina contemporanea di fronte. E questa, secondo me, la si gioca essenzialmente a livello di preparazione e di formazione del medico di base. Io ritengo, lo dico qui, mi scuso con gli amici ospedalieri, io ritengo che questo nell'ospedale sia impossibile. L'ospedale è il prodotto di quella straordinaria rivoluzione scientifica per cui a un certo momento si è detto c'è la res cogitans e c'è la res extensa. La res extensa è tua, medico, te, tientela, dividetela, sezionatela, specializzati tu per l'occhio, tu per la gola, eccetera, eccetera, e mi curi l'occhio senza tener conto della gola, la gola senza tener conto dell'occhio, e va avanti così. Vabbè. Straordinario paradigma, rivoluzionario paradigma da cui nasce la medicina contemporanea. Scoperta scientifica di questi limiti, approccio unitario, ma l'approccio unitario non avverrà mai negli ospedali. È il medico di base, è il medico di base lo snodo fondamentale del sistema sanitario nazionale. Io continuo a dirlo, è il medico, la formazione, la preparazione, la capacità dei medici di base di lavorare insieme, di creare ambulatori comuni, in aggregazione con l'ospedale, non separatamente dall'ospedale, in un sistema unico, le due dimensioni. Soltanto così si aggrediscono i problemi anche di ordine etico, culturale e generale che dicevo. Soltanto così. E allora, e concludo, sul piano pratico-politico, nel discorso fatto prima manca, nel discorso Stato-Regioni, la concezione di sistema sanitario come materia concorrente Stato-Regioni ha un limite fondamentale, non si tiene conto dell'ente locale, del comune, non lo dico perché sono sindaco, è così. Noi assistiamo 3.500 persone in questo comune, va bene? La metà delle spese correnti va in assistenza nel comune di Venezia. Lo mettiamo nel sistema o ci sono soltanto Stato e Regioni? La medicina nel territorio, la prevenzione, chi la fa? Chi la fa? La fa la ULS? Non mi risulta. Le indagini specifiche dal punto di vista appunto delle malattie, eccetera, eccetera, chi le fa? Le fa la ULS? Non le fa. Non è il suo compito, c'è poco da fare, la URSS sarà sempre, come dire, ospedale centrica, il che non vuol dire che se è un URSS intelligente guardi solo l'ospedale, ma il centro sarà sempre l'ospedale, per forza. E il resto, se lo fa, lo fa soltanto in combinazione con il comune, se c'è un comune attento e se c'è un comune che ha risorse per fare prevenzione, per fare l'assistenza, eccetera, eccetera. Altrimenti non hai si dice medicina nel territorio, assistenza continua, come la fai? se il sistema è bloccato nel rapporto tra Stato e Regioni e se le spese del comune in materia assistenziale sono optional, che lo Stato non ti riconosce. No, perché questo non è compito tuo. Io potrei fare a meno da domani praticamente, ti tira fuori una lira per l'assistenza. Perché non è compito mio, cittadini, andate dall'UNCE, andate dalla Regione, andate dallo Stato. Ma non solo questo sarebbe socialmente e civilmente indecente, ma non, se fosse così non funzionerebbe più il sistema, perché una medicina del territorio e un'assistenza continua come fa a esserci se viene ignorato dal punto di vista istituzionale il ruolo dell'ente locale? Questo è il punto. Non funzionerebbe neanche il resto. Ma teoricamente un comune potrebbe dire: questa non è materia mia, questa non è materia mia. Perché devo assistere, devo avere, spendere soldi per i malati terminali, spendere soldi per... perché? Arrangiatevi, sono malati, bene, allora non è compito mio. Compito mio di sindaco è sovrintendere l'organizzazione complessiva della salute, garantire che ci sia un servizio sanitario efficiente nel mio comune. Ma poi le responsabilità sono di altri. Bisogna assolutamente che anche voi stiate dalla nostra parte, a Venezia ciò avviene, per questa battaglia, all'interno di un sistema sanitario che abbia il carattere di universalità, eccetera, che lei dice, il ruolo del comune è ormai diventato insostituibile, insostituibile. Va riconosciuto, va formalizzato e va finanziato. Perché se a me ogni anno tagliano e basta risorse, e dice che ci sono state risorse aggiuntive per i sedi, io sono felicissimo, ma per i comuni risorse per il welfare complessivo e quindi per i servizi sociali ogni anno sono di meno, sono ogni anno tagliate. E ciò indebolisce quel discorso di universalità del servizio a cui facevo riferimento. Ecco, poche cose, e vi auguro buon lavoro, e sapete che almeno qui a Venezia credo, no, dottore, che si stia lavorando abbastanza bene insieme.